Buongiorno, come al solito ben ritrovati all'ascolto di Cronaca Dintorni. Siamo arrivati al 24 febbraio, sabato 10.45, e quindi è l'appuntamento ormai consueto con l'avvocato Salvagni. Parliamo del caso Bossetti-Iara, insomma. Come sapete c'è stata una novità recente, il rigetto da parte della Corte di Cassazione dell'istanza della difesa per poter rianalizzare i reperti quelli del DNA, insomma la prova centrale del processo che ha portato alla condanna fino al terzo grado di Massimo Bossetti per l'omicidio di Iara Gambirasio. La difesa naturalmente elabora adesso altre vie, per il momento ha solo il diritto di andare a vedere l'esistenza effettiva di quei reperti, ma non di analizzarli, insomma guardare ma non toccare. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica lunedì, sempre alle 10.45, sempre su Radio Sound 24. Nel frattempo noi continuiamo a parlare con l'avvocato Salvagni di questa inchiesta, delle modalità assai strane dell'inchiesta, delle risultanze, delle dinamiche sempre strane del processo, ma concentriamoci ancora un po' sul DNA, perché è il mistero, il grande mistero intorno al quale ruota tutta l'inchiesta. Prendetelo a questo punto come dato storico, poi vedremo quando sarà il momento quali saranno le dinamiche processuali successive. Non è finita, questo lo possiamo già dire, ma capiremo poi esattamente quali saranno le dinamiche. Intanto facciamo un po' anche di ricostruzione storica dal punto di vista della difesa. Questo DNA insomma è stato ritrovato sul corpo di, parliamo del DNA di ignoto 1, sul corpo di Iara Gambirasio tre mesi dopo la scomparsa. Lei è stata trovata in un campo aperto a Chignolo d'Isola. Durante questi tre mesi autunnali, invernali, c'è stato anche maltempo, c'è stata pioggia, neve. Secondo i giudici, beh, proprio il freddo avrebbe favorito la conservazione, insomma. Ma questi reperti di DNA, tra l'altro ricordiamo che è un DNA incompleto, perché di Massimo Bossetti è stato trovato il nucleare ma non il mitocondriale, insomma. Abbiamo già detto con l'avvocato Salvagni che secondo i giudici il mitocondriale c'è ma non si vede perché sarebbe coperto da altri, e insomma sono state fatte delle controdeduzioni anche su questo. Andiamo avanti. È possibile insomma che in fondo una delle obiezioni, è possibile, dicevo, che sia in così buono stato dopo tre mesi all'aperto? In fondo una delle controdeduzioni che hanno fatto in tanti è dire si trova il DNA in archeologia e quindi potrebbe essere benissimo utilizzabile anche quello trovato in campo aperto su Iara, giusto?
È vero che un certo tipo di esame del DNA archeologico di tipo mitocondriale è stato possibile proprio magari per delle particolari caratteristiche che lo hanno conservato e preservato. Però è anche vero che sì, il DNA mitocondriale è estremamente difficile da disperdere, e lo dimostra la semplice circostanza che il DNA mitocondriale della vittima è stato trovato. E non solo, nella medesima traccia, quella chiamiamola così definita convenzionalmente 31G20, per chi è più addentro a questo giallo si ricorderà questa definizione. Questa traccia 31G20, che è quella che contiene il DNA della vittima e il DNA ignoto 1 che dovrebbe essere l'assassino, è quella sugli slip e sui leggings. La 31G20 in particolare è quella sugli slip, e quindi contiene il DNA della vittima, il DNA di ignoto 1. Ma nel DNA di ignoto 1 non c'è mai in nessuna traccia, e tantomeno in questa 31G20, il DNA mitocondriale di Massimo Bossetti. Perché se ignoto 1 è Massimo Bossetti, e questa è l'equazione che si è sostenuta durante tutto il processo, quindi ignoto 1 uguale Massimo Bossetti, io nella traccia di ignoto 1 devo trovare sia il DNA nucleare di Massimo Bossetti che il DNA mitocondriale di Massimo Bossetti. Il DNA mitocondriale di Massimo Bossetti non c'è.
Ecco, il mitocondriale però è quello, è la traccia di parte materna, è quella che consente meno di individuare, insomma, in ambito forense è utilizzato soprattutto il nucleare, che è quello che sarebbe stato trovato.
Quello che, consente un'identificazione più precisa è proprio il nucleare, che prima io ho associato al volto, proprio perché il volto ci dà una infinità di particolari, ogni volto è diverso, e così come ogni nucleare identifica ogni persona e tutte sono diverse, no? La cosa però strana è, dice, ma sì, io non posso fare un'identificazione col DNA mitocondriale. È vero, perché, come faccio spesso l'esempio, la mia nuca è molto simile alla nuca di tanti altri uomini con pochi capelli, tanto per intenderci. Però la mia nuca si interfaccia perfettamente col mio volto e non con un altro. Quindi ci devono essere entrambi le parti, come in una sorta di puzzle, i famosi Lego in cui giocavamo una volta, si devono incastrare perfettamente. Se io non trovo la parte posteriore della testa, è evidente che c'è qualcosa che non va, c'è un'anomalia e che mi si deve spiegare. Siccome sono due pezzi, no? Proprio per tornare all'esempio dei Lego, se non tornano, se non si incastrano perfettamente, ho sbagliato a prendere il primo, ho sbagliato a prendere l'altro, o sono sbagliati tutti e due, cioè non ci sono tante altre possibilità.
Ecco, la metafora direi che è chiarissima, quella del volto e della nuca. Abbiamo capito che il nucleare, insomma, è quello che viene utilizzato soprattutto in ambito forense per individuare la persona, però serve anche il mitocondriale per capire un po' la linea materna, e vedremo più avanti nelle prossime puntate quanto è stato fondamentale il mitocondriale proprio per cercare le donne che avrebbero potuto potenzialmente essere la madre di Ignoto 1. Insomma, le dinamiche dell'inchiesta le vedremo nelle prossime puntate. Intanto noi ci fermiamo qui, torno ad augurarvi buona giornata. Vi ricordo, questa puntata va in replica, se vi siete persi qualcosa, lunedì prossimo alle 10.45, sempre qui su Radio Sound 24 con l'avvocato Salvagni. Torniamo con una nuova puntata sabato prossimo, sempre in Cronaca dintorni, sempre alle 10.45. Di nuovo, buona giornata.